Le 8.41, ben trovati la seconda parte della Newsline di questa mattina. Seguiteci anche in video su controlleradio.it e sui nostri social con la Controradio TV, ma naturalmente sulle nostre frequenze radiofoniche analogiche e digitali, perché quest'oggi andiamo a Prato. Perché andiamo a Prato? Perché a pochi giorni, anzi a questo punto potremmo dire a poche ore dall'insediamento della nuova giunta comunale, la diocesi di Prato ha presentato un documento dal titolo Oltre il distretto parallelo, che è stato elaborato dall'ufficio di pastorale sociale e del lavoro sotto la guida del vescovo Giovanni Nerbini. Naturalmente questo è un monito per la nuova giunta che sta per uscire, dicevamo, veramente a momenti. È un documento soprattutto dove la Chiesa chiede esplicitamente a Prato di smettere di fingere di non sapere e di riconoscere le proprie corresponsabilità economiche in qualche modo. Su Buzz Prato trovate una riflessione in questo senso firmata da alcune persone, a partire dal sociologo Andrea Valzania, proprio sul documento della Curia, che ha un duplice risvolto. È un documento estremamente interessante e ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale in città. Come dicevamo, al centro della vicenda c'è la dura analisi della Curia sullo sfruttamento lavorativo, sull'illegalità nel distretto tessile, in particolare all'interno del sistema produttivo a conduzione cinese. Sistema che da 18-20 anni a questa parte, soprattutto dopo una pubblicazione sul distretto parallelo, è sempre stato visto come appunto un ambiente separato, avulso, lontano, distante, anche rimosso in qualche modo dalla città, che con la città non ha niente a che fare. Ora arriva la Curia e dice che il re è nudo, dice quello che ha preso d'altronde tutti quanti sanno. Ne parliamo questa mattina con Daniela Toccafondi, che è presidente della Fondazione PIN Polo di Prato, Università degli Studi di Firenze. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno anche a Massimo Bressan, che è antropologo e presidente del Metastasio. Buongiorno Bressan. Vediamo se Bressan può sentirci, ma soprattutto se può esprimersi, cosa ancora più importante del sentirci. Alessandro Formichella, il Tirreno di Prato, giornalista di lungo corso. Anche Alessandro Formichella, buongiorno Formichella, ben trovato.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Ecco, stiamo parlando con interlocutori, interlocutrici che hanno, diciamo, varie vesti e hanno assunto da un punto di vista professionale e accademico varie vesti e hanno uno sguardo molto lucido, molto approfondito. Bressan, buongiorno. Buongiorno anche a te. Formichella, ho riassunto bene la vicenda?
Sì, Raffaele, in estrema sintesi, sì. Io ripensando un attimo, focalizzando meglio la questione, ho ripensato al, ovviamente, come dicevi anche te, annunciavi sul libro di Silvia Pieraccini, del Sole 24 Ore, che uscì, se non sbaglio, nel 2011, dove si parlava del distretto parallelo, ma si parlava di un sistema che non era complementare, mi ricordo, al sistema del distretto tessile, ma era un sistema che viveva di vita propria quasi. Quello che mi viene da pensare invece, che mi viene da pensare anche allora, che l'analisi tecnica era sicuramente precisa, cioè andava a colpire, a segnare il primo report giornalistico serio fatto sull'argomento, ma che non si può dire e non si poteva già dire allora che non era complementare. Non è complementare sul piano tecnico del grande sistema, diciamo, industriale pretese del tessile di qualità, ma era complementare con la città. Era complementare con la città perché quel mondo lì ha avuto una forte connivenza, ovviamente opacità e va detta. Questo è un errore che la politica francese ha fatto ripetutamente nel non volerlo dire. Opacità, gli affitti dei capannoni, i consigli ben mirati dei tanti professionisti francesi, perché niente nasce dal niente e non si può assolutamente dire che quel sistema fosse autarchico, autosufficiente. C'è stato tutto un mondo che ha goduto di quello. Il documento, se posso aggiungere, della Curia arriva un po' in ritardo, permettetemi, perché la questione della ricchezza parassitaria a Prato è una cosa che si fa sentire ormai da molti anni, da molti molti anni. Ben venga, Assolutamente sì. Mi stupisce ci sia tutto un mondo invece laico, che ha fatto sempre riferimento alle grandi forze laiche della società o della politica, che invece questo non, ancora fa fatica a dirlo. Fa molta fatica a dirlo.
È molto interessante, Formichella, questa cosa che dici. Daniela Toccafondi, nello stesso tempo noi per esempio abbiamo osservato che dalla crisi dei subprime, Lehman Brothers, Too Big to Fail, il 2008-2012, il PIL di Prato tenne perché c'era una parte della comunità cinese che spendeva, ad esempio. Questo a riprova del fatto che i sistemi economici non sono mai a compartimento stagno, diciamo così. Ci racconta lei che idea si è fatta di questa vicenda?
Allora, io ho scritto un articolo che è stato pubblicato su Economia e Management, che è la rivista della Bocconi, nel 2015, e in realtà mettevo in confronto il microcosmo, diciamo, di imprenditoria cinese, che è rivolto a una moda fast fashion, che fa abbigliamento, che va su segmenti di mercato, diciamo, medio-bassi, almeno in quel periodo, adesso un pochino si è innalzato, rispetto a quello che era la tradizione tipica pratese, non voglio dire storica, ma insomma neanche tradizionale, perché la realtà pratese è molto innovativa, però diciamo quella tipica, che invece faceva tutt'altra cosa, cioè tessuti per abbigliamento per segmenti molto alti di mercato, quindi per tutte le griffe della moda internazionali. E in effetti, dal punto di vista della produzione manifatturiera, le due entità sono due entità diverse, non hanno lo stesso mercato, non hanno lo stesso prodotto, non hanno lo stesso livello dei prezzi. Quindi diciamo la separazione che spesso si è detta è una separazione dovuta a questo fatto. In realtà è giusta la domanda, perché poi ci sono state una serie di relazioni o di intersezioni nei mondi economici che hanno portato comunque all'affermazione della comunità cinese. Io nel documento della Chiesa della Curia di Prato trovo un cambiamento di marcia. È vero che è tardivo, perché è vero che questo fatto di un'economia sulla rendita rispetto a un'economia produttiva ormai sono anni che qui si manifesta, però è anche vero che non possiamo dire tout court che c'è un fallimento della politica o una sottovalutazione della politica, cioè, o almeno nel primo momento c'è stata sicuramente, però voglio anche precisare che la politica spesso ha delle difficoltà nell'andare a valutare le situazioni, soprattutto per il fatto che ci sono degli accordi internazionali fra Italia e Cina che ostacolano il libero manifestarsi delle regole e delle leggi italiane, perché non c'è la reciprocità, quindi non abbiamo la certezza di poter imputare a un cittadino cinese un qualcosa che ha commesso o che ha fatto. Quindi abbiamo delle difficoltà proprio a operare con gli strumenti di cui normalmente che utilizziamo normalmente. Credo invece che questo documento della Curia voglia fare un passo in avanti e voglia far vedere che c'è un sentimento fra i cittadini diffuso di individualismo, opportunismo, ambiguità, secondo le regole anche dell'analisi economica, per cui tutti fanno quello che gli è più utile e privilegiando l'interesse personale rispetto a un interesse collettivo, che invece dovrebbe essere quello di regimare, di mettere a sistema anche i cittadini, nuovi cittadini residenti, di farli partecipi di un sistema comunitario per il benessere collettivo della comunità, del territorio.
È chiaro, questa distinzione.
Ecco, io credo che questo individualismo, certo, abbia portato veramente a una disgregazione di questi valori, che sono i valori fondanti di una comunità.
Questa distinzione è interessante, perché comunque ci racconta di un boccone troppo ricco per non essere motivo di enorme tentazione per il privato, diciamo così, in qualche modo, che poi diventa volontariamente o involontariamente il sistema. Bressan, come si esce da questa storia? Nel senso che la questione diventa complicata soprattutto quando le vacche sono magrissime. Bressan, puoi sentirmi? Bressan, se puoi sentirmi, dicevo, come si esce da questa storia? Nel senso che la questione diventa molto complicata quando si attraversa una crisi profonda. Che ne pensi? Bressan, puoi sentirmi?
La domanda più facile. Allora... Sì, ti sento, tu mi senti?
Ti
perché
sento bene,
io
vai avanti,
credo di
vai
essere
avanti.
Un po' in ritardo con il segnale.
Sì. Nel senso che la questione diventa molto complicata quando si attraversa una crisi.
Sì, è chiaro che le situazioni di crisi amplificano ogni tipo di... Sì, però...
Allora, tu hai un ritorno, Massimo Bressan, che se non togli, continui a sentire la mia voce che proviene da alcuni minuti fa, diciamo così.
Allora, c'è un problema di linguaggio che è molto importante, cioè è chiaro che riferirsi a un sistema parallelo ci mette al riparo, per così dire, da tutto quello che accade in quel sistema. Quindi questo l'abbiamo un po' detto, cioè è come distinguere il puro dallo sporco, ecco. Ed è evidente che questo non è, che i due sistemi sono molto intrecciati, anzi non si tratta di due sistemi, si tratta di un solo sistema. Se ne esce con una forte inclusione degli attori che sono artefici del sistema produttivo dell'abbigliamento all'interno dell'establishment locale, della società locale, sia della comunità politica che della comunità economica, ed è qui il ritardo, cioè il ritardo non può averlo il Vescovo. Il Vescovo ha promosso un documento molto lucido, è in ritardo rispetto alla realtà, diciamo, che è andata molto avanti, ma non è che spetti a lui anticipare o descrivere quello che accade in un sistema economico. Il richiamo del Vescovo è un richiamo etico, è un richiamo che guarda proprio alla necessità di superare le ipocrisie e arrivare ad un sistema locale che sia in grado di includere, come in alcuni casi sta accadendo, accade nella scuola, accade nella sanità, accade con le generazioni più giovani, in alcuni casi accade anche con le imprese. Per esempio, nel caso della CNA abbiamo un nutrito gruppo di imprenditori cinesi che sono associati a una sezione della CNA locale, sono molto attivi. Molti di questi peraltro rinunciano alla cittadinanza cinese perché si sentono profondamente italiani. Ora, è chiaro che il ritardo è politico ed è un ritardo politico nazionale ancora prima che locale, perché ci sono degli ostacoli molto, molto forti a garantire i diritti di cittadinanza ai residenti stranieri nel nostro paese, e tutto questo non facilita naturalmente i meccanismi di inclusione nell'establishment, nella politica, nelle associazioni e così via.
È molto interessante anche questo passaggio, ed è interessante il passaggio della lettera ripresa da Buzz Prato, dove c'è scritto: il cosiddetto distretto parallelo non esiste, una sorta di definizione artefatta e strumentale per generare un noi contro voi. E poi c'è scritto: lo sfruttamento e l'illegalità non sono un fenomeno etnicamente confinato. Noi, andando in procura ieri, lo abbiamo scoperto osservando il lavoro della procura in questi giorni, i 41 arresti di ieri, una banca illegale gestita da un cinese, per servire gli interessi di Camorra e 'Ndrangheta su uno scenario europeo. Questo ci racconta di una cosa estremamente complessa e articolata e interconnessa. Però Daniela Toccafondi, la grande domanda che fa il vescovo Nerbini è: la città è disponibile a dire no, a rinunciare a quella parte di proventi che arrivano dall'illegalità? Lei in qualche modo nella divisione pubblico-privato la risposta ce l'ha già un po' data, però forse sta accadendo qualcosa di diverso: il procuratore Tescaroli, una nuova giunta comunale, i segnali di novità che Bressan pure ricordava. Forse siamo di fronte a una stagione nuova? Non lo so, Daniela Toccafondi, dica lei.
Ma io lo spero e veramente lo auspico, diciamo, e ben venga questo documento della Curia e del Vescovo che ha messo proprio il dito nella piaga, perché in effetti ci vuole una nuova consapevolezza etica, una nuova assunzione di responsabilità morale e comunitaria. E conosco tanti pretesi che questo ragionamento lo fanno, e non è che sia proprio così un posto dove tutti sono. Purtroppo Prato ha delle dimensioni così grandi per cui anche un piccolo fenomeno assume l'importanza che assume a Prato. Però io conosco molte persone che sono integre, diciamo, moralmente, che non hanno affittato i capannoni, hanno preferito non avere questo introito familiare pur di fare una cosa giusta, e credo che questo possa essere un obiettivo che si può diffondere con maggior consapevolezza, soprattutto se un'istituzione come la Chiesa Cattolica lo mette a nudo con un documento scritto. Quindi io spero davvero che ci sia un rinnovamento positivo per la città, perché io li conosco molto bene, anche alcuni imprenditori cinesi che ormai sono 20 anni che sono qui, sono persone affabili con i quali si dialoga in maniera molto positiva, e direi che hanno anche voglia di fare. Io ci sono tantissimi episodi dalle culle termiche all'ospedale alle autoambulanze, cioè c'è anche una voglia da parte della parte sana della comunità cinese di essere integrati e essere diciamo in dialogo aperto con la città. Io sono d'accordissimo che non ci sia etnia nelle cose, per cui credo proprio che non si debba classificare certe azioni negative con la comunità cinese in toto, perché da tanto tempo alcune realtà sono realtà di tutto rispetto, che hanno assunto personale cinese ma anche personale italiano, aziende belle da vedere e stabili, e che fanno del bene e quindi contribuiscono al PIL del territorio. Quindi non vedo perché si debba additare. Spero ci sia questo rinnovamento positivo per la città, perché potrebbe essere foriero di nuove opportunità di sviluppo.
Ha fatto bene a ricordarlo, se no si fa veramente di tutto un fascio, e questo non è mai corretto. Alessandro Formichella, il documento della Curia è in qualche modo capace di dare la briva di una nuova stagione, secondo te?
Sì, io penso che questo abbia sollevato, cioè abbia messo a nudo un po', come è stato detto anche adesso, che insomma bisticcio, il re è nudo, e va benissimo, anche perché il vescovo Nerbini, che proviene dalla nostra storia ben definita anche nel mondo insomma ecclesiale, aveva già fatto alcuni documenti precedenti che già andavano in questa direzione. A dire alcune cose, però vorrei che si puntualizzasse non tanto sui fattori etico-morali, perché questi non appartengono, secondo me, scusate, perdonatemi, alla questione giudiziaria. Okay. Allora, andiamo un po' sui numeri. Noi abbiamo in Italia, soprattutto i dati nazionali ovviamente, più recente abbiamo un import dalla Cina di 530 miliardi circa. Okay. La Cina sta avanzando sempre di più con grandi imprese anche sui porti nazionali, ci sono grandi operazioni anche delle forze di polizia europee, come ultima è stata quella in Grecia, eccetera eccetera eccetera. Dobbiamo individuare anche i fenomeni dentro la complessità di questo ragionamento. Non è un'isola Prato, è un pezzetto, una parte che, come è venuto fuori nelle 41 provvedimenti di custodia cautelare e arresti domiciliari di ieri mattina, ha interconnessione e connessione con tutta l'Europa ed oltre, ben oltre l'Europa. Tra l'altro l'azione di ieri arriva dopo l'arresto, se vi ricordate, fu fatto in Spagna di un noto, se non mi ricordo male, di un noto appunto boss cinese, che tra l'altro risiedeva in Viale Montegrappa. Allora, dobbiamo, secondo me, indirizzare e individuare anche questi numeri. Poi andiamo su Pronto Moda. Un oggettino noi troviamo al mercato delle Cascine a Firenze, piuttosto che al mercato di qualsiasi nostro comune toscano o italiano, e viene su circa 20 euro, ha un margine lordo del 20-30% e un ricavo utile, questi sono i dati più o meno emergono, fra l'8 e il 10%. Fate un po' i conti. Vediamo quanto ci voglia per stare dentro quel mondo, quanto sfruttamento ci dovrebbe essere per portare, pensate un po', in un oggetto a quel prezzo sul mercato. E pensate che appena un mese fa io, Marlotto 1, via Toscana, ero lì davanti a una delle aziende dove su di Cobas facevano vertenza, manifestazione e presidio, e avevo con me a un metro persone dalla Spagna, persone dal Messico, persone da Sud America a fare contratti di acquisti enormi, materiale, confezionato da portare in vendita in un altro continente. Io credo che bisogna fare attenzione a non farne accademismo di questa questione. Sono assolutamente d'accordo con chi dice di non farne tutto un erba un fascio, e sono assolutamente convinto di questo. Conosco realtà positive e positivissime di tutto il mondo, diciamo, sia cinese ma anche pakistano, albanese, eccetera.
Ma
proprio per salvaguardare anche la parte migliore, la parte buona, che ci vuole un'azione concreta sull'altra. E Pescaroli penso sia il procuratore, anche per esperienza, per affinità, per sensibilità, che si stia battendo moltissimo su questa linea, intensificando anche progetti e protocolli molto molto utili, molto interessanti.
Le istituzioni virtuose a Prato, le istituzioni dell'università, un sistema culturale, museale, teatrale importante, il vescovo che dice delle cose, una nuova giunta comunale, le attività produttive che stanno dietro, per esempio, all'innovazione, come non avviene in tanti posti in Italia. Insomma, Massimo Bressan, le carte da giocare ci sarebbero?
Sì, sono molte. Voglio anche però precisare una cosa rispetto all'intervento di Formichella. Non si tratta solo di magliette da pochi euro, cioè diciamo le stime della subfornitura a conduzione cinese che viene fatta per i grandi marchi toscani e italiani della moda è di circa 500 milioni di subfornitura di fatturazione l'anno. Quindi si tratta anche, perché altrimenti, ma non è colpa di Formichella, diciamo, altrimenti non si inquadra bene di che cosa si sta parlando. Si tratta di un comparto industriale che ha sia dei livelli, come anche accade anche nel tessile, di livelli di, diciamo, di produzione di qualità medio-bassi, ma che ha anche dei livelli alti che producono e contribuiscono a creare fatturati molto importanti nel sistema della moda in crisi, perché purtroppo italiano e toscano. Bene, questo chiudo. Poi, dopodiché, noi abbiamo una società che va avanti con generazioni di ragazzi. Ora vi ricordo anche un altro dato, cioè Prato ha circa 200.000 abitanti. Questi 200.000 abitanti sono fatti di 145.000 italiani, e 145.000 italiani sono la popolazione di Prato del 1971. Tutto il resto sono stranieri, in gran parte cinesi, ma non solo. Cioè questo sistema, questa società locale sarebbe ferma, sarebbe, diciamo, regredita, sarebbe immobile se non avesse avuto questo input, come tutta la società italiana. Sappiamo quanto siamo vecchi, siamo tutti caratterizzati da una geriatria incombente, ma senza questo grosso componente, le scuole, la sanità, in parte anche la cultura, io lo vedo anche nel teatro, abbiamo tantissimi progetti con le scuole, abbiamo tanti progetti di carattere sociale, di inclusione, e i ragazzi stranieri sono presenti, sono protagonisti, sono assolutamente parte della società locale. Quindi tutto questo va riconosciuto e accelerato, perché è la normalità. Quello che non è normale è parlare di tradizione, parlare di identità e parlare di una italianità che non esisteva e non esiste nemmeno ora, in quanto pura ed essenza. Quindi bisogna fare i conti con la diversità, imparare a conoscerla e conviverci. Quindi questa è, diciamo, l'unica strada onesta che possiamo percorrere.
Lasciatemi ricordare l'appuntamento di domani, il 17 di giugno alle ore 19 ai Giardini della Passerella, a Prato, il prezzo dello sfruttamento, la moda di lusso, il pronto moda ai distretti, cosa c'è dietro le filiere, con Cecilia Bacci, giornalista RAI, autrice del podcast Che Lusso, Laura Fasani del Post e Francesca Ciuffi di Sud Cobas. Questo appuntamento che ci sembrava importante segnalarvi. Saluto e ringrazio le nostre ospiti, i nostri ospiti. Daniela Toccafondi, grazie davvero per essere grazie stata con noi, grazie a Massimo Bressan, grazie ad Alessandro Formichella. La newsletter prosegue tra pochissimo. Restate con
ciao,
noi.
Buona giornata.
Buona giornata a voi.